al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un uomo, portato dai carabinieri all'ingresso della cascina, urla invano. Si è inventata tutto per paura di essere punita. Non è stata stuprata. Gli zingari non c'entrano, dice tra le fiamme. Ma nessuno lo ascolta. Esplodono bombe carta. La violenza è senza freni. Non si torna più indietro. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che è in console per questa trasmissione. In regia c'è Luciana Fantini, io sono Fabio Colagrande. Siete dunque sul canale in diretta della Radio Vaticana. Vi ricordo che per intervenire il nostro numero di SMS a vostra disposizione è 335 12 43 317. Dunque un fatto di cronaca al centro della nostra puntata di oggi di Al di là della notizia, il fatto che ci porta a Torino, dove una ragazza di 16 anni aveva denunciato di aver subito uno stupro giovedì sera. Al fratello, che l'aveva soccorsa per strada, aveva fatto credere che i responsabili di questa violenza inventata fossero due rom del vicino campo abusivo. Ma in realtà la ragazza non era stata stuprata. Aveva mentito per vergogna dopo aver avuto un rapporto sessuale con il suo ragazzo. Una bugia costata cara che aveva fatto partire la caccia al rom. Sabato sera, prima che la sedicenne torinese ammettesse ai carabinieri di essersi inventata lo stupro, un corteo di circa 500 persone formato da alcuni abitanti del quartiere Vallette, alla periferia nord del capoluogo piemontese, hanno assaltato il campo nomadi della Cascina Continassa, a pochi passi dallo stadio della Juventus. Durante la fiaccolata, indetta all'indomani di quello che si è poi rivelato un finto stupro, per ripulire la Continassa, così recitava il volantino recapitato nelle buche delle lettere dei condomini della zona, alcune persone si sono staccate dal corteo e hanno appiccato il fuoco alle baracche e alle roulotte, mentre la gente che si trovava all'interno del campo, tra cui donne e bambini, scappava dalle uscite laterali. E poi, come vi dicevamo in apertura con questo flash, l'episodio forse simbolico, il fratello che sapeva che sua sorella aveva mentito è stato portato proprio durante il corteo dai carabinieri all'ingresso della cascina e ha urlato invano. Ha urlato raccontando che sua sorella si era inventata tutto per paura di essere punita. Gli zingari non c'entrano, ma ormai era troppo tardi. Noi ne parliamo con alcuni ospiti in questa puntata. Io saluto subito e ringrazio Paolo Ciani, responsabile per i servizi con i Rom e i Sinti della comunità di Sant'Egidio qui a Roma. Buon pomeriggio Paolo, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Ha raccontato il fratello di questa ragazza: quando ho detto che mia sorella si era inventata tutto, quelli mi hanno risposto che non gli importava. Ce l'avevano con il passato, per tutte le volte che i Rom hanno rubato, picchiato i vecchietti per prendergli la pensione. Mia sorella è stata solo il pretesto. Così oggi il quotidiano torinese La Stampa. Ciani, partirei da queste parole. È stato solo un pretesto, come se ci fosse un odio sopito che cercava un pretesto appunto per esplodere.
Ma purtroppo l'episodio è gravissimo e il pretesto richiama alla nostra attenzione un nodo di fondo, cioè noi ancora dopo tanti anni e direi dopo tanti secoli in cui Rom e Sinti vivono accanto a noi, pensiamo a loro come a un corpo estraneo alla nostra società. Due cose io vorrei sottolineare. La prima è che oggi quella ragazza, rinsavita e rendendosi conto della gravità di ciò che la sua bugia aveva provocato, scrive una lettera in cui dice: chiedo scusa a tutti, in particolare ai bambini Rom. E l'altra è la discussione sulla normalità o meno degli assalitori, come se fosse normale una persona che va a dar fuoco a un luogo dove vivono esseri umani. Ecco, secondo me il dramma di fondo è che quando pensiamo ai Rom e ai Sinti non pensiamo che siano persone come noi e quindi che tutto ciò che noi facciamo e pensiamo nei loro confronti lo dovremmo immaginare riferito ai nostri figli, alle nostre madri, ai nostri fratelli. E questo secondo me è il dramma ancora di fondo, cioè noi pensiamo a Rom e Sinti come se non fossero fino in fondo persone come noi.
perché questo vero e proprio razzismo continua, come dire, a esplodere in questi episodi, secondo te?
Guarda, da una parte c'è un problema, direi, culturale, cioè noi da tanti anni non abbiamo fatto i conti con l'antigitanismo, cioè ci sono stati sentimenti che hanno portato a violenze nei confronti dei Rom per secoli, che addirittura hanno portato allo sterminio di una parte di loro durante la Seconda Guerra Mondiale, ma dopo questi eventi così gravi la nostra cultura non ha fatto i conti con i sentimenti di antigitanismo, i luoghi comuni, i ladri di bambino, sono tutti uguali, eccetera, eccetera. E ce li siamo portati fino ad oggi, con gravi responsabilità del mondo politico e culturale che fino all'altro ieri ci hanno bombardato dicendo che in fondo nella nostra società non c'è posto per i Rom, praticamente portando avanti con velature più o meno razziste il soggetto della socialità dei Rom, che era il soggetto portato avanti dai nazisti. E questo ha delle conseguenze tragiche nella vita delle persone di ogni giorno, perché è l'idea che se c'è qualcuno diverso, profondamente diverso da me, nella mia società, per cui io posso sfogare le mie colpe, quello è il Rom. E il discorso della generalizzazione è evidente, cioè se un Rom ruba, tutti i Rom rubano, se un Rom è sporco, tutti i Rom sono sporchi, se un Rom non manda i bambini a scuola, tutti i Rom non mandano i bambini a scuola. Questo ragionamento, in questi termini, si fa solo con i Rom. È evidente che c'è un problema innanzitutto nostro, cioè di chi la pensa in questo modo. Poi, se alcuni Rom fanno comportamenti sbagliati, dovranno essere giudicati come ogni singolo cittadino. Io faccio sempre l'esempio, quando vado in giro per il mondo e mi sento dire italiani mafiosi, italiani corrotti, italiani ladri, non è che proprio sono contento. Ma perché? Perché è il problema della generalizzazione. Esistono i mafiosi? Certo, esistono i ladri? Sì, i corrotti? Sì, ma non è che questo vuol dire che siamo un popolo identificabile in questo. Però per i Rom questo passaggio non riusciamo a farlo.
Paolo Ciani, l'11 giugno scorso Benedetto XVI riceveva una delegazione di Rom, Sinti e altre etnie gitane in Vaticano e diceva nel suo discorso: mai più il vostro popolo sia oggetto di vessazione, di rifiuto e di disprezzo. Da parte vostra ricercate sempre la giustizia, la legalità, la riconciliazione e sforzatevi di non essere mai causa della sofferenza altrui. Dunque un appello a tutta la Chiesa universale, a tutti gli uomini di buona volontà, a non esercitare discriminazione e razzismo verso queste popolazioni, ma anche un invito a loro a collaborare in questo discorso di una ritrovata unità e solidarietà. Tu che conosci bene questo mondo, questa realtà, c'è uno sforzo anche da parte loro, in qualche modo da parte di queste etnie, a combattere questo razzismo, anche se ovviamente si trovano in una situazione di coloro che subiscono?
Guarda, lo sforzo c'è, l'udienza con Benedetto XVI è stata importantissima e alcuni hanno capito anche questa frase che invece alcuni hanno provato a usare del Papa, che chiedeva anche a loro uno sforzo in questa direzione. Perché? Perché i Rom, diciamo per bene, cioè quelli che lavorano, che amano i propri figli, che fanno uno sforzo quotidiano per vivere bene nella nostra società, sono i primi a soffrire anche dei comportamenti negativi degli altri, perché poi il comportamento negativo di uno si ripercuote su tutta la comunità, da un lato. Dall'altra, io penso che è un momento opportuno per dare una svolta in questo senso. Mi ha colpito, diciamo che questa udienza del Papa è un inizio fondante, ma anche le reazioni delle istituzioni a questo raid dell'altro giorno mi sembra che costituiscano un cambiamento. Ho sentito prontamente il sindaco di Torino, sono intervenuti il ministro dell'interno e il ministro Riccardi della cooperazione, cioè subito ci sono state delle voci anche autorevoli, il vescovo Nosiglia, che hanno posto l'accento su un'altra Torino, un altro modo di vivere con loro, sulla gravità del fatto. E secondo me questo è il tempo per iniziare a invertire le politiche nei confronti dei Rom, ma anche l'atteggiamento umano, direi da cristiano, che la nostra popolazione maggioritaria deve avere nei confronti di queste persone.
C'è un ritardo della politica su questi temi?
C'è un ritardo e delle responsabilità gravissime. Se tu pensi che l'Unione Europea stanzia da decenni tantissimi soldi per l'integrazione dei Rom e che gli stati non li chiedono e non li spendono per timore di far politiche impopolari, cioè se io spendo dei soldi per i Rom i miei cittadini mi puniranno, e l'Italia ha usato il 10% dei finanziamenti europei che l'Europa darebbe per l'integrazione dei Rom. È una follia. Peraltro non tiene conto di un concetto che noi, per esempio, come Sant'Egidio abbiamo visto da decenni, cioè che lì dove nelle nostre società vivono meglio i più deboli, è tutta la società che vive meglio. Quindi è evidente che se noi riusciremo in un quartiere degradato, in una periferia problematica, a risolvere i problemi, per esempio abitativi dei Rom, di inserimento scolastico, di inserimento abitativo, non sarà un regalo fatto ai Rom, sarà un miglioramento generale di tutta la nostra società.
Io ringrazio molto Paolo Ciani, responsabile per i servizi per i Rom e i Sinti della comunità di Sant'Egidio. Buon lavoro e grazie Paolo.
Grazie a te, arrivederci.
Paolo Ciani ricordava le dichiarazioni del ministro degli interni Anna Maria Cancellieri: non ci si fa giustizia da soli, condanno ogni azione violenta e razzista in qualsiasi parte del paese, ha detto il ministro. Ricordiamo quanto ha detto l'arcivescovo di Torino Monsignor Nosiglia di fronte al grave episodio di intolleranza violenta e razzista, cioè l'assalto al campo Rom della Cascina Continassa a Torino. Di fronte a questo atto ha detto Monsignor Nosiglia: mi sento umiliato e ferito, sia come cristiano, membro di una comunità che vanta nella sua storia la testimonianza dei santi sociali, sia come cittadino di una città dove migliaia di persone operano ogni giorno con grande generosità e gratuità verso poveri, immigrati e gli stessi Rom. Noi abbiamo in linea ora Carla Osella, presidente dell'Associazione Nazionale Zingari Oggi, l'AIZO, un'associazione che ha proprio la sua sede principale a Torino. Presidente Osella, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Grazie anche a voi.
Ecco, le chiedo proprio un commento su questo fatto di cronaca drammatico che è avvenuto, tra virgolette, nella vostra città, anche se voi siete un'associazione a carattere nazionale.
Certo, intanto per noi è stato un episodio veramente drammatico. C'è stata visibilità di una Torino intollerante, cosa che noi non credevamo, perché Torino è sempre stata una città solidale e capace di accogliere la diversità, tanto che noi riguardo ai Rom rumeni ci sono stati quasi nessun spostamento, nessun allontanamento come in altre città d'Italia, sia Roma che Milano. E la cosa veramente drammatica è stata questa, di aver visto incendiare, perché la Continassa è una cascina molto grande, intanto doveva essere acquistata dalla Juve e invece in questo momento è ancora proprietà della città di Torino. Ci sono migliaia di metri quadrati di casa che da una parte è talmente in maniera, come si dice, è fatiscente, che è crollato già il tetto e queste persone vivevano in queste miserabili condizioni e si erano fatte delle baracche e continuavano a vivere lì, anche se da parecchi anni noi avevamo chiesto che ci fosse lo sgombero immediato e purtroppo non c'è stato. E poi grazie a questo intervento molto negativo, in questo momento la città sta riflettendo forse su realizzare politiche più coraggiose riguardo soprattutto le scelte delle case, la scelta abitativa nei confronti di questa popolazione, che poi lì in questo momento sono 19 persone, era un piccolo campo di 30-35, non si arrivava a 40 persone, alcuni avevano già lasciato la Continassa per recarsi come tutti gli anni in Romania, dove hanno i parenti per trascorrere il Natale.
Ecco, signora Osella, in una sua dichiarazione lei si è chiesta come è stato possibile che i responsabili di questo attacco siano potuti entrare la Continassa indisturbati. Cosa voleva dire?
Ma noi ci siamo chiesti come mai. Intanto è una struttura molto lontana dal centro abitato, bisogna percorrere almeno un paio di chilometri per andare proprio lì, quando all'interno delle vallette di questo quartiere ci sono parecchi, ci sono anche altri campi sosta. Non sappiamo chi, intanto si è organizzato, sono delle persone che volevano dimostrare una solidarietà nei confronti di questa ragazzina che aveva denunciato questo stupro falso, però senz'altro che insieme a loro c'erano delle frange di persone di destra, di razzisti, perché non è pensabile che sono stati guidati lì. Però a un certo punto le persone, quando hanno capito, quelle che erano andate con sentimenti di amicizia, quando hanno capito cosa volevano fare questi estremisti, la maggior parte delle persone, famiglie con bambini, perciò con carrozzine, si sono allontanati. E chi voleva appiccicare il fuoco è entrato in maniera nessuno disturbava, perché è un ingresso sulla strada, di una grande strada che porta allo stadio, non c'è controllo di nessuno, e di conseguenza sono entrati. Noi ci stiamo chiedendo però la polizia se sapeva, era a conoscenza di questa manifestazione o no, perché situazioni così gravi, si poteva pensare che qualcuno sarebbe andato a disturbare questa piccola comunità di Rom rumeni, anche perché conosciamo l'intolleranza non nella città di Torino ma in altri posti. Qualsiasi cosa succede in Italia, cominciando dalla ragazzina, dalla Celentano, la ragazzina che quando è stata rapita e sparita, tutti hanno detto i Rom. Tutte le volte che succede qualcosa di grave in Italia, tutti i giornali parlano di piste zingare, sempre e continuamente. E questo da parte dei giornalisti spesse volte aizza l'intolleranza nei loro confronti. Anche la stampa, che ha fatto un atto di coraggio, la stampa il giorno prima ha scritto delle cose poco simpatiche nei confronti dei Rom, però il giorno dopo in 74 righe ha chiesto scusa. Ecco, perciò anche i giornalisti, perché certe volte l'intolleranza, l'aumento di intolleranza nei confronti di popolazioni minoritarie come la nostra, sono dovute anche al fatto che i giornalisti, invece di parlare di cose positive che vengono realizzate nei loro confronti, continuano sempre soltanto a dire le solite cose negative.
Ecco, signora Osella, ricordo Carla Osella in linea con noi qui sulla Radio Vaticana in diretta, presidente dell'Associazione Nazionale Zingari Oggi AIZO, che ha sede a Torino, proprio il luogo dove sabato sera c'è stato questo assalto a un campo Rom. Le chiedo in chiusura, a Torino come si può definire il rapporto tra popolazione e appunto campi Rom Sinti? Qual è il livello di intolleranza nei confronti di questa etnia, di queste etnie?
Direi un 30%. C'è un'antipatia più che una grave intolleranza. C'è un'antipatia perché è una minoranza sconosciuta, mai amata, dove tutti rifuggono. Magari la gente è affascinata dal loro mistero, della loro vita, però ha timore di questa popolazione per le cose che sente. Proprio c'è nella memoria collettiva, c'è questo senso che lo zingaro è quello che ti ruba i bambini. Chiudo con una battuta: mentre gli italiani dicono ai loro figli fa attenzione che arriva lo zingaro a rubarti, in noi diciamo ai nostri bambini Rom fa attenzione che arriva l'italiano e ti porta via. Ecco, queste due culture che vivono vicino una all'altra, in realtà entrambe parlano male dell'altra, facendo paura ai loro bambini, e questo non è il modo di creare tolleranza nei confronti e capacità di accoglienza.
Io la ringrazio per il suo contributo, buon lavoro dunque all'AIZO. Grazie. Buon lavoro all'Associazione Nazionale Zingari Oggi. Con noi c'era la Presidente, la signora Carla Osella. Ma abbiamo ora al telefono, lo ringrazio molto per questo, Don Fredo Olivero, che è il direttore dell'Ufficio per la Pastorale dei Migranti.
Grazie.
Dell'Arcidiocesi di Torino. Don Fredo, buon pomeriggio e grazie.
Grazie.
Ecco, lei come sacerdote e come direttore di questo ufficio segue da decenni la situazione degli immigrati, anche delle comunità Rom e Sinti a Torino. Come giudica questo gravissimo episodio? Un'esplosione improvvisa di violenza o c'è sotto un odio represso, che in qualche modo un razzismo represso che è esploso, che ha trovato come pretesto questa bugia di questa sedicenne?
Certamente non è un'esplosione immediata così, perché è un'esplosione organizzata da qualche giorno. Il giovedì c'era già il volantino che diceva della fiaccolata, facciamo piazza pulita dei Rom, firmato da diversi giovani del quartiere, in particolare era stato fatto nella sede del Juventus Club Fan, cioè un gruppo di giovani un po' fanatici, che probabilmente, siccome la sede è vicino allo stadio, a 100 metri dallo stadio, e il terreno è della Juventus, del comune, ma ceduto alla Juventus, probabilmente dava fastidio, ma credo che sia un'esplosione che ha un terreno in un quartiere debole, un quartiere che si è rinnovato molto, le Vallette, conosciutissimo per tutti gli anni 60 per essere il quartiere delle tensioni, della violenza, però era stato superato per 30 anni questo problema, è ritornato probabilmente fondato su una cultura un po' stupida e un po' conservatrice che non ha camminato, e su questo qualcuno ci ha marciato e alla fine il risultato è stato questo, cioè 500 persone si sono messe in marcia, 100 di questi avevano accendini, bottiglie, molotov, bottiglie di benzina, dicono bastoni, e sono entrati in questa casina che è isolata, non si vede neanche, cioè se uno non ci va dentro non si vede, non può dare fastidio, però la presenza dei rom, la ragazzina che dice sono stati due che puzzavano, quindi stranieri che puzzavano, che non parlavano bene italiano, la gente ha individuato in questo piccolo gruppo di 50 persone che convivono lì col quartiere da qualche mese, sono veramente poveracci, persone che non hanno mai creato problemi, che non vanno neanche a elemosinare in quartiere, vanno ai mercati a cercare di guadagnare qualcosa, vendono, ma credo che le tensioni sono nate da una cultura anti-rom che c'è ancora e che alcuni, anche partiti, lanciano, continuano a lanciare e continuano a giustificare.
Ecco, Don Fredo, a livello di pastorale in diocesi, sono anni che immagino lavorate su questo tema dell'integrazione degli immigrati e in particolare l'integrazione più difficile con le comunità Rom e Sinti. Che passi avanti sono stati fatti? Cosa ancora c'è da fare?
Per dirle, dico, nello stesso momento in cui si dicevano queste cose, io ero al campo a fare una celebrazione ecumenica insieme agli ortodossi, agli evangelici, insieme agli zingari. Su 350 persone presenti, eravamo a 3 chilometri da questo punto, la domenica a mezzogiorno c'erano 300 persone, cioè c'era praticamente tutto l'accampamento che veniva a pregare, a condividere questo segno di unità, eccetera. E quindi voglio dire, si lavora molto, molto, cioè la condizione dei campi di Torino è molto migliore se facciamo i conti con Roma o Milano, perché è vero che ci sono 4 campi regolari, abbastanza, 3 abbastanza vivibili, un quarto per motivi di tensioni interne l'hanno reso invivibile, ma quelli aggiunti sono degli ultimi 3-4 anni, quelli dei romeni, e sono 2 campi e poi questo gruppetto che non era neanche un campo, non è andato fuoco a un campo, è andato fuoco a un gruppo che si era appoggiato a una casina disabitata e quindi noi lavoriamo da molti anni su queste cose, abbiamo un coordinamento pastorale, i sinti vengono anche ogni anno a fare dei pellegrinaggi, dei momenti di riflessione, abbiamo all'interno dei gruppi di Vangelo, all'interno dei sinti cattolici, e poi proponiamo, c'è un gruppo di suore che vivono in un campo da 30 anni, un campo di musulmani con cui dialoga benissimo, eccetera, ma diciamo che la nostra idea è questa, che i Rom e i Sinti non devono vivere separati, devono convivere con tutti quanti, quindi l'idea, l'esperienza che abbiamo fatto, ecco, io sono capofila di questa esperienza, ufficialmente sono io che l'ho fatta questa, ma no, in realtà non è vero, sono dei giovani che alleati con un comune che è intelligente, ha ristrutturato un locale e ha messo dentro 5 famiglie di zingari, una famiglia di rifugiati, quattro giovani studenti iraniani, la famiglia dei rifugiati è turca, due famiglie italiane che vivono insieme, più un'altra ancora famiglia di un'altra nazione. Cioè, queste famiglie sono un modello per convivere. Questo è un posto di passaggio, però dove ognuno ha ristrutturato, ha lavorato, ha ricevuto per il lavoro dei voucher di pagamento, oggi paga l'affitto, va a lavorare e manda i figli a scuola. L'inserimento passa attraverso la scuola e attraverso l'inserimento con altre nazionalità. Se no, se tu ti emasini, tutti i problemi vengono a galla, cioè tra uguali si evidenzia di più il problema. Invece se noi facciamo questo, abbiamo già dei modelli da proporre, solo che la città e la provincia da 3 anni tirano in lungo e pur avendo i fondi non hanno il coraggio di fare questa operazione. Un'operazione che è stata fatta su molti campi. Torino ha inserito circa 500 persone nelle case popolari, non mettendole davanti agli altri, erano il loro turno, li ha inseriti, il problema è che non li ha seguiti. Quindi c'è anche questo problema, che se tu inserissi in casa insieme ad altri e non li accompagni, questi qui saltano, cioè hanno delle reazioni che sono molto diverse dalle nostre. Cioè vivere un campo, amare di vivere in una casa è molto diverso. Se vivono una casa diventano abbastanza normali, mandano i figli a scuola, vanno a lavorare, sanno che bisogna pagare ogni mese l'affitto e nell'arco di mezza generazione si prepara il futuro. Quindi questi sono i modelli, inserimento, cultura in figli. I figli poi vogliono, non vogliono più stare ai campi. Quindi anche queste tensioni, queste stupidaggini che ci dicono ma loro sono abituati a vivere così, non è vero, li abbiamo abituati noi, perché loro vorrebbero la casa.
Grazie mille Don Fredo, la sua è una testimonianza interessante proprio perché da anni si occupa di questi temi. Grazie. E quindi ha un po' ci ha aiutato anche un po' a sfatare dei luoghi comuni che sicuramente alimentano i sentimenti razzistici, diciamo così, se si possono chiamare sentimenti, che alimentano il razzismo. Grazie Don Fredo Olivero.
Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro, grazie. Direttore dell'Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell'Arcidiocesi di Torino, abbiamo sentito il suo commento dunque su questo attacco a questo piccolo accampamento di Rom sabato sera a Torino, dopo che, come noto, una ragazza l'8 dicembre la sera aveva raccontato una bugia dicendo di essere stata stuprata appunto da due Rom di questo piccolo gruppo, di questa piccola comunità. Poi la ragazza ha confessato di aver mentito, ha anche chiesto scusa, ha inviato una lettera chiedendo scusa ai bambini Rom, ma intanto era nata questa manifestazione che voleva essere una manifestazione di solidarietà a questa giovane, ma si è trasformata poi in un attacco violento a questo accampamento di Rom. E noi chiudiamo questa diretta proprio con la testimonianza dell'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, che, come avete sentito in apertura del programma, ha subito detto: mi sento umiliato da quanto è successo, ferito e umiliato. Paolo Ondarza, della redazione dei nostri radiogiornali, lo ha intervistato proprio poco fa. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni Monsignor Nosiglia.
È un fatto di intolleranza violenta, razzista, che non si può assolutamente giustificare, anzi si deve condannare nel modo più assoluto. Io ho parlato dal mio punto di vista proprio di una mancanza di legalità, anche di una mancanza di spirito di accoglienza, di solidarietà anche verso persone che in questo caso non ne sapevano niente, no? Però io credo che sia come una punta di iceberg di una situazione sociale che non interessa solo Torino, dove l'aggressività diventa sempre di più il comportamento di tanti nei rapporti anche quotidiani, col vicino di casa, col collega di lavoro, a scuola, con i ragazzi, eccetera. Bisogna veramente far rinascere nella coscienza, nei valori etici, morali, spirituali, che sono proprio anche della nostra tradizione cristiana, nel senso del rispetto, dell'accoglienza. Quindi è vero che si condanna giustamente questo razzismo, chiamiamolo così, che poi Torino non è affatto razzista assolutamente, no? che è avvenuto proprio contro i Rom. Però, ripeto, al di là di questo, io mi dicono i parroci che anche negli stessi oratori della periferia della città ci sono ragazzi che entrano, sfasciano, ci sono così, ecco, anche situazioni in cui qualche disabile viene fermato per strada, viene dileggiato, cioè chi è più debole, chi è più, diciamo, in difficoltà, si rovescia su di lui anche questa aggressività.
Quindi anche questo fatto porta in primo piano il tema dell'emergenza educativa, in poche parole.
Esatto, difatti è proprio questo che io volevo sottolineare. La scelta della CEI è una scelta che si rivela sempre più necessaria e fondamentale, perché se non c'è la base dell'educazione, della formazione, ma che sia anche vissuta e mostrata in concreto dai comportamenti degli adulti, perché molto i ragazzi quei giorni spesso vedono gli adulti, no? Quindi se c'è questo, allora c'è un recupero su tutta la linea di quello che è il tessuto fondamentale su cui si costruisce il bene comune. Se ciascuno assume le sue responsabilità, dalla famiglia, la chiesa, la scuola, le istituzioni, quella che il Papa chiama alleanza educativa, no? Proprio questo patto di corresponsabilità educativa, per cui, ecco, insieme si crea una rete, no? Che sostiene poi i comportamenti buoni.
Ecco, nel caso che stiamo prendendo in esame, e purtroppo non solo in questo caso, l'odio verso i Rom è stato un po' un parafulmine per una rabbia e un disagio sociale che evidentemente non riesce a trovare altro canale espressivo. Questo è quello che, diciamo, più colpisce.
Sì, esatto. Ma questo che colpisce, che è vero, che è verissimo, deve essere come la spia rossa della macchina quando ti accorgi che manca la benzina a tutta la macchina. Cioè, voglio dire, no? È qualcosa che deve allertare un po' tutti quanti, insomma. E quindi non è che si vuole togliere la colpa di queste persone, per carità, insomma, ce l'hanno e come, no? Poi bisogna anche stare vicino alla famiglia, secondo me, bisogna aiutare questa ragazzina anche, no? Che insomma, alla sua età, anche sappiamo, gli adolescenti hanno dei comportamenti a volte così, ecco, estremisti, difficili, dettati dalla paura, dal timore, che so io, no? E quindi anche lei, insomma, deve essere accompagnata, sostenuta, ecco, non si può, ecco, solo condannare. Però al di là di questo c'è proprio l'impegno di vedere in questa situazione un qualcosa che riguarda un disagio sociale, un'aggressività, ripeto, che sta crescendo.
Infatti, al di là, diciamo, dell'atteggiamento della ragazza che appunto ha diffuso questa falsa notizia, ciò che è più grave è sicuramente l'odio, il fanatismo di chi non aspettava altro per un atto così forte.
Sì, è come il cocerino che a un certo punto ha acceso la miccia, diciamo, no? È un costume di vita che sta entrando spesso, no? Anche all'interno di tante realtà sociali del nostro mondo. Non si giustifica la violenza, si giustifica in qualche modo, oppure, ecco, non si condanna fino in fondo certe manifestazioni che anche a livello ben più vasto, a livello nazionale, abbiamo assistito, no? Da Roma e tanti altri aspetti, insomma, tanti altri luoghi, insomma, della nostra società. Che è chiaro che poi tutto questo crea una certa mentalità per cui l'aggressività, che è tipica dell'uomo, si manifesta soprattutto verso i più deboli, verso quelli che non possono più reagire. Ma in realtà c'è un sottofondo che c'è dentro il cuore dell'uomo, giustamente dice il Vangelo. Bisogna purificare il cuore dell'uomo, perché è dal cuore dell'uomo che viene il male, viene l'intemperanza, viene la violenza, no? Bisogna offrire un contropotere, dico io tra virgolette, potere nel senso di servizio educativo, formativo, culturale, che appunto impedisca di arrivare a questi estremi poi.
Quindi recuperare un senso etico e un senso di responsabilità. Ecco, nel caso specifico, Monsignor Nosiglia, crede che potrebbe esserci una vendetta da parte di chi ha subito questa violenza, cioè da parte della comunità Rom? E se sì,
no,
c'è un appello
no,
che si sente di lanciare?
No, io credo assolutamente di no, perché io sono stato dai Rom, sono stato diverse volte, insomma, no? Questi purtroppo sono abituati ad essere messi in queste condizioni, si potrebbe dire così, ma al di là di questo c'è anche la volontà, comunque si è aiutati, si è sostenuti, di percorrere strade diverse. Però io l'ho detto bisogna aiutarli, sostenerli in questo momento, cercare, ecco, di dare loro tutte quelle risorse, insomma, che quel minimo di risorse che avevano, che non restino così a piedi, come si dice. Adesso so che sono tornati in un altro campo. Io dopo Natale andrò a visitare visitarli, da incontrarli insieme a tanti altri anche che sono lì presenti. Il problema dei Rom è un problema molto complesso, purtroppo c'è stato questa sentenza del Consiglio di Stato che ha un po' bloccato quelli che erano i fondi straordinari, no, che l'Europa aveva anche offerto, e qui si era cercato di andare avanti con dei percorsi e dei progetti facendo leva su questa possibilità di risorse. Adesso sono bloccate, speriamo che le cose si sblocchino, e c'è bisogno che loro facciano anche loro certamente la loro parte, no, assumendo con responsabilità l'impegno di vivere in una società che è molto diversa da quella che magari loro come cultura hanno, ma che comunque è capace anche ad essere così disponibile a integrarli, insomma.
Ed era la voce dell'arcivescovo Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, intervistato da Paolo Ondarza, che ringrazio per questa intervista. Noi siamo in chiusura della puntata odierna di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a un fatto di cronaca appunto torinese, e cioè il raid di alcuni cittadini contro un accampamento Rom nella periferia nord del capoluogo piemontese sabato scorso. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per l'ascolto. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.